Lo sposalizio di Fiamma a Ugo Oietti. La volta che fui invitato in Maremma allo sposalizio del Moro e della Fiamma mi parve davvero di rivivere in piena leggenda. Quegli uomini irsuti e feroci, vestiti di casacche di bufalo e coperti di pelli d'armento, quelle donne olivastre dagli occhi smisuratamente dilatati dalla febbre, e soprattutto lui e lei, gli sposi, due avanzi superbi e feroci di razze che scompaiono, mi fecero un effetto indimenticabile. Lo straordinario banchetto omerico fu divorato nel folto d'un bosco, in riva a una tetra palude che rifletteva gli sprazzi sanguigni del fuoco su cui arrostiva lentamente un quarto di cignale. Il vino aspro si beve nei boccali col manico alla guisa etrusca. Torno alle querci pendevano appesi fucili, spingarde, schidioni, e ognuno di noi tagliava il pane tosto e scuro col coltello enorme dal manico di corno. Una strana orchestra di pifferi stuonava sulla soglia dell'abituro incendiato dagli ultimi raggi del sole e lontano, a lunghe pause uguali, il mare sciacquava invisibile al di là della foresta, sopra la quale parevano gonfiarsi a quei giganteschi respiri gli enormi pendoni delle nuvole grigie. Ma è necessario che io dica perché fui invitato ai selvaggi sponsali del Moro. Non lo conobbi proprio in Maremma, ma in una campagna posta sul confine. Faceva allora il merlaio, un mestiere da cani. Sempre coperto di pelli di capra, da piedi al collo, era capace di passare 3 o 4 mesi dell'anno munito di vischio e di crino col quale intesseva i lacci e di un zufolo con cui imitava alla perfezione il chioccolio dei merli, nel più fitto della selva che ormai conosceva foglia per foglia, sasso per sasso, filo d'erba per filo d'erba. Asciutto, segaligno, nodoso, incurante di caldo, di freddo, d'acqua o di geli, aveva il corpo indurito a camminare scalzo sulla brina o sulla neve, e se il vento lo coglieva sudato in cima a un poggetto, si rasciugava esponendo il petto nudo e velloso alla brezza, come una bestia feroce. Non ho più visto mai un simile esemplare d'uomo preistorico. Tirava di balestra come un antico, era mancino e si divertiva con un sasso lanciato sotto mano a far suonare la campana più alta alla Torre della Pieve. Mangiava qualunque cosa e si dissetava all'acque torbe dei fossi. Quest'essere primitivo s'era preso perdutamente della più bella giovine del paese, Fiamma, di nome e di fatto, meravigliosa creatura di razze non ancora contaminate, impastata di latte e sangue, col passo di regina, le labbra uguali alle ciliegie e le risate squillanti come campanelli. Ma figliola, per disgrazia del Moro, di un uomo che possedeva 2 campi e un gran pezzo di boscaglia, benché facesse da sé, aiutato dalla ragazza e da altri parenti, e il contadino e il boscaiolo. Era Fiamma rimasta insensibile agli sguardi fulminei del Moro, alla sua assidua, paziente, devota costanza nel seguirla per tutto, nell'aspettarla in paese, all'uscita dalla chiesa, dopo il lavoro, al ritorno dai campi, dai boschi. Chissà, forse ella aveva incoraggiato, per istinto, quel giovine snello che di lontano le appariva a un tratto in cima a una balza con la rapidità del capriolo, e si profilava in qualche sua inconscia posa scultoria contro il cielo azzurro col grande elmo dei capelli corvini e cresputi. Forse egli le aveva spiegato con rozza poesia il tormento del suo cuore, aiutandola a caricarsi sopra le spalle quadrate un pesante fascio di ramaglia, seguendola poi per l'erta faticosa con quell'occhio disperato dell'amatore che raggiunge ed abbrucia ed obbliga chi n'è seguito a voltarsi. Sta di fatto che Fiamma era l'ultima espressione della famiglia patriarcale nostra, dove il padre comanda e tutti ubbidiscono. Come il Moro era l'esempio dell'uomo libero, che ignora leggi e doni i quali non siano dirette emanazioni della terra e dell'universo. E Fiamma era docile, e il Moro non possedeva nulla. Così il Moro perdette Fiamma e tornò a rintanarsi, simile a uno di quei mezzi lupi che ricercano il branco e il covile dopo aver provato i morsi e il disprezzo dei cani di razza educati fra gli uomini, mentre la giovine parve piegare la testa selvatica alla volontà del padre, come la curvava quando le altre boscaiole imponevano a lei, giovine e forte, la fascina più grande. Un bel giorno il Moro, che avevo potuto stanare da una macchia cieca dove s'era accomodato il suo capannuccio di tela incerata per aspettarci la stagione delle piogge, facendo strage di merli eleganti dal becco d'oro, mi consigliava d'affrettarmi per balzellare il tasso porco di cui mi premeva, più che la carne dolciastra, la folta pelle dalla striscia di latte che riga il muso arcigno e la fronte accipigliata. «Vede», mi diceva il moro mettendosi a sedere sui calcagni con la sua flemma abituale. I veri uomini del bosco, sempre pronti a correre, non hanno mai fretta. «Vede, il tasso ha delle abitudini che ora cercherò di spiegarle». Certa gente, nel descrivere gli usi e i costumi delle bestie selvatiche, pone tale una cura che a noi pare davvero intuisca tutta l'intima bellezza della vita primordiale. «Vede, il tasso abita, per il solito, nel fitto del bosco, in certe buche difficilissime a trovarsi, e non esce che a notte alta. Allora, con grande circospezione, s'avvicina ai coltivati, fruga col muso sotto gli alberi perché è ghiottissimo delle frutte. Ma la sua casa è il bosco, di lì non si muove. E lì, signorino, è impossibile scovarlo, a meno di avere i cani apposta. Insomma, se lei vuol balzellare il tasso, o stanotte o nulla». «Per l'appunto stanotte?» Il moro mi dette una delle sue occhiate solite, poi mi rispose, abbassando la voce. «Vede, domani l'altro, tutto questo bosco, che è il pezzo più bramato dai tassi, sarà tagliato, capisce? Raso a terra». La voce del merlaio pareva tremasse, sordamente velata. Non capivo bene se di rimpianto o di minaccia. «Raso a terra? Tutto?» «Tutto. Ma è un'infamia. O perché?» «Ecco, siccome deve essere sposa la fiamma». «Cosa c'entra la fiamma?» «Già, siccome sposa uno che ha del suo, capisce? Lui vuole essere trattato da pari a pari. Insomma, vuol subito la dote. E la dote, eccola lì». Come potrei descrivere l'accento ineffabile, il gesto? Oh, il gesto, il tono della voce a cui si mescolavano la rabbia, il desiderio, il disprezzo con cui il moro pronunziò quelle parole. E la dote, eccola lì. 7.000 lire di carbone e di legname, aggiunse. Piuttosto più che meno. Carbone magnifico, legname di tronchi grossi. Un tesoro, insomma. E domani l'altro, pan. Anche tu? Io? E si alzò con le pupille che sfavillavano come due carbonchi. Io mettere una mano addosso a quelle piante là? Poi si calmò. Abbassò la testa sul petto e mormorò a fior di labbra. «Io cambio paese». «Capisco. No, non è per quello che crede lei. D'altronde io ebbi torto anche a provarmi. Egli è per via che dopo non saprei come campare. Era in queste ragnaie dove trovavo ogni cosa. Ma ora anderò in Maremma. Ci sono avvezzo, sa? Signorino. Gli uomini vengono avanti e i boschi son ricacciati indietro. Prima tutto questo paese era una landa seminata di lentischi, di ginepri, di corbezzoli. Più là trovarono una cava, qua aprirono una strada, lì costruirono una fabbrica e le lepri scomparvero. Dei gatti selvatici, degli scoiattoli, dei ghiri, delle faine, non c'è più nemmeno il seme. E dire che io in questi posti ci ho chiappato gli istrici. Passo passo ho seguitato il bosco che rimpiccoliva sempre più. Finché ora mi scacciano anche di qui e io me ne vado in cerca della macchia. Ma di lavorare te ne sei mai curato? Lavorare? E le sembra poca la fatica che duro? Ma non c'è nessuno, vede, nessuno, e gli occhi del moro lampeggiarono d'orgoglio, capace di resistere a quel che resisto io. E poi son solo. E strappata macchinalmente una foglia, se la mise in bocca imitando alla perfezione il grido della civetta, che subito rispose da un fitto d'olivi. Gli olivi rosseggiavano perché il sole precipitava al tramonto, e io dissi al moro: «Sono stanco. Se facessi la posta domani notte, la luna sarà in piena e fino all'alba non cominceranno a tagliare. Sarà all'ultimo balzello». Il moro pensò un momento, poi mi rispose tranquillamente: «Sì, faccia in questa maniera. Domani notte. Il tasso verrà di certo. Chissà che non venga anche qualche cos'altro». Poi aggiunse con precipitazione: «Quando la luna è piena, capirà. Guardi, vuò tracciar l'animale». E scomparve, si tuffò nell'ombra morbida della ragnaia come inghiottito dalla notte che spegneva i fuochi del sole, accendendo invece finestre vicine e lontanissime stelle. Alle 11 precise, il Moro ed io mettevamo piede nella viottola tortuosa conducente al bosco. «Si fermi qui», mi disse la mia guida. «Ho seminato la strada del Tasso di torsoli di pera, di bucce di fico, di pezzetti di pane. Quindi le ho accomodato questo sasso. Ci sta comodo? Bene, spenga il sigaro. Lo dia a me che sto qua dietro a lei, nascosto». E mi levò di bocca il toscano intero. «E posso continuare a fumarlo. E ora abbia pazienza un'oretta. Ma per carità, non si muova, non si volti. Faccia conto d'essere diventato di pietra». Era buio pesto. La luna si sarebbe levata poco prima della mezzanotte, l'ora giusta in cui il Tasso avrebbe fatto la sua comparsa. Il vento soffiava verso di me, tutto andava benone, e aspettai. Però, dopo un tempo che non saprei valutare, provai la strana sensazione d'essere rimasto solo. Mi pareva che il Moro mi avesse lasciato e sentivo, prepotenti, il bisogno, la curiosità di voltarmi a guardare. Resistei per un pezzo. Ma come posso spiegare l'eccezionale psicologia di quei momenti? Il Moro non c'era, non ci poteva essere. Sentivo che alle spalle non avevo più che la campagna sconfinata e deserta e bisognava che me ne sincerassi. Altrimenti mi rendevo conto di non poter più lottare contro la preoccupazione, ingiustificatissima del resto, dell'assenza del mio compagno. Credo di aver combattuto per più di mezz'ora, ma finalmente, con un movimento lentissimo del collo e della vita, mi girai un poco, senza far rumore, e guardai dietro di me. E in fondo al cocuzzolo erboso, sul quale sedevo a cavalcioni del mio sedile di pietra, vidi benissimo la luce rossa di un sigaro muoversi dall'alto in basso, come se il Moro fosse restato in piedi e si buttasse giù allora. Ne rimasi stupito, tanto più che il merlaio, contrariamente a tutte le sue abitudini, per quanto a bassa voce, esclamò, a rischio di sciupare il balzello: «Stia fermo! È l'ora!» Ubbidì rivoltandomi verso il bosco. Ed ecco una gran luce gialla apparire dietro il frascame, una gran luce contro la quale si disegnarono i tronchi degli alberi contorti e bizzarri. Era, certo, la luna. Quasi subito la radura si illuminò. Distinsi i fili d'erbe, le stoppie, i sassi, tutti lucenti d'un bagliore che non mi pareva il bagliore lunare, perché è troppo caldo e troppo vivo. E sulla brughiera fuori del bosco una forma oscura sgusciò rapida e quatta. «Il Tasso?» Mi imbracciai ed ecco un batuffolo nero ruzzolare veloce tra lo screzio dell'ombre e fermarsi di schianto. «Una lepre?» E poi tante piccole cose nerastre serpeggiare, formicolare, apparire, sparire tra l'erbe. Poi un fruscio di fogliami e una folata d'uccelli che mi sbatterono quasi sul viso, dandomi una sensazione di ribrezzo. E infine uno scoppiettare, un crepitare secco e fitto, una specie di rumore, se così posso esprimermi, di tante macchine da cucire e un lampo di luce tepida che mi abbacinò. «Signorino, brucia la selva, per Dio!» Il Moro mi stava accanto, impassibile, la cicca tra i denti, le braccia incrociate, accennandomi gli animali impazziti che ogni tanto, veloci, senza rumore, traversavano la radura, simili a ombre d'ali che errassero per l'aria tenebrosa. Poi un fumo denso, acre, odorante di incenso e di resina, ci investì, ci avviluppò. Indietreggiando scorsi, lo ricordo bene, due pini enormi con torcere come persone vive in quel braciere fiammeggiante, i loro grandi corpi neri ed irsuti, lungo i quali colavano ruscelli ardenti di ragia. Infine si udì uno schianto, e li vidi abbattersi e crollare con le chiome innanzi a guisa di giganti fulminati tra il fumo e le faville. Tutta la campagna accidentata e gibbosa, punteggiata di cespugli e di ciuffi che si agitavano stranamente al respiro del fuoco, lampeggiava in modo sinistro. Poi s'udirono delle voci, dei passi affrettati. Finalmente, su quei rumori sordi, indistinti, si levarono lugubri i colpi lenti delle campane che rintoccavano a martello. L'incendio, alimentato dal vento, distruggeva rapido con le sue mille bocche voraci la foresta, che fremeva tutta come presa da un brivido di spasimo atroce, e mandava ogni tanto dei sibili lunghi e dolenti, non saprei se di serpi disperate o di rame cigolanti. Intorno a noi cominciava a radunarsi la folla. A un tratto si vide un vecchio sparuto, curvo, precipitarsi innanzi a tutti. Dietro di lui, col corpetto e la pezzola rossa accesi dall'immane riverbero, apparve Fiamma e si fermò immobile a guardare la sua dote che si disperdeva in faville. Il vecchio, trattenendo un uomo che voleva dir qualcosa, che voleva farsi avanti, si slanciò verso il moro, gli cacciò i pugni noderosi sulla faccia, urlando: «Vigliacco, sei stato tu!» L'altro, il damo di Fiamma, senza dubbio, smaniava sempre, trattenuto dai presenti. Ma il moro non si scompose, abbozzò un gesto di compassione, scrollò la testa, poi accennando me: «Io?» disse. «O come volete che abbia fatto se non mi sono mai mosso ad accanto a questo signore? Domandatene a lui. Mi sono mosso? Lo dica lei. Mi sono mai mosso?» Il silenzio era altissimo. Non si udiva che l'ansare furibondo del fuoco e il picchiar disperato delle accette vicine e lontane che tentavano di circoscrivere l'incendio. Il damo di Fiamma s'era fermato, raccolto in se stesso, non aspettando che la mia risposta per riscagliarsi sull'avversario. Io ebbi un attimo di incertezza, ma alzando gli occhi incontrai quelli di Fiamma che s'era avvicinata e mi parvero stranamente supplichevoli. Allora, senza esitare, solennemente risposi: «No, il moro non s'è mai mosso d'accanto a me. Tutta la sera fino a questo momento non m'ha lasciato un minuto. Ve lo giuro su quel che ho di più sacro». Le vampe ormai non avevano più nulla da distruggere e nell'oscurità la zona incendiata si disegnava netta sul pendio scosceso del colle come un vasto braciere che aveva la forma curiosa d'un cuore ardente.